Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buongiorno Rocco Ronchi e benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle parole per anticipare il suo incontro al Festival CUM di Ancona. Lei avrà il suo intervento sabato 15 ottobre per quanto riguarda l'appuntamento di quest'anno dedicato a un argomento che in verità può far girare dall'altra parte, ma è inutile che ci giriamo dall'altra parte perché tanto da quella parte tutti quanti ci finiremo, ovvero nella parte finale della nostra vita. Il tema della chiusura della vita, come scrivono gli ideatori del festival Federico Leone e Massimo Recalcati, il tema della fine vita chiude un ciclo aperto a suo tempo con l'edizione del festival dedicata all'origine della vita e quindi dall'origine della vita fino alla fine. Rocco Ronchi, l'appuntamento della paura della morte è un appuntamento importante perché la morte tocca tutti e quindi in questo essere toccati anche dal punto di vista filosofico. E quindi veniamo subito alla domanda: quanto la filosofia dal suo punto di vista aiuta a sopportare l'idea della fine di questa vita?
Vede, la filosofia nasce come una meditatio mortis, no? Potremmo fare riferimento a una celebre definizione, no? Che Platone dà della filosofia. Dice: la filosofia deve essere un melete sanato. Melete sanato vuol dire un esercizio di morte, no? Quindi c'è una sorta di solidarietà originaria, no? Tra il punto di vista della filosofia e il non punto di vista della morte. La vita è guardata dal punto di vista della morte, la vita è interrogata dal punto di vista della morte. Il filosofo, almeno il filosofo classico, in qualche modo è colui che mentre vive assume un punto di vista che lo porta un po' fuori dalla vita vivente per poter giudicare la vita vivente. E questa idea della filosofia come meditatio mortis è un'idea che ha attraversato la storia dell'Occidente, è passata in maniera quasi insensibile dalla Grecia classica al mondo cristiano, è arrivata al mondo moderno, pensiamo a un Pascal per esempio, eccetera, e ha costituito in qualche modo la linea maggioritaria, no, della interpretazione filosofica. Cioè il filosofo in qualche modo è colui che guarda il vivente dal punto di vista della non vita e lo giudica proprio assumendo questa posizione sovrana di eccezione e di esclusione dal piano della vita. Beh, una delle questioni che vorrei sollevare nel mio intervento è se non è possibile forse trovare però anche all'interno della storia della filosofia, della tradizione filosofica, un altro modo di intendere il rapporto tra morte e vita. Cioè non assumere la morte come lo scranno dal quale giudicare la vita, ma rovesciare questo rapporto e provare a ipotizzare una filosofia che non sia meditatio mortis, che non sia appunto melete sanatu, che non sia esercizio di morte in vita, ma che sia, come dice un filosofo al quale così insomma mi ispiro, al quale secondo me rappresenta un punto di grande rilievo nella storia del pensiero occidentale, mi riferisco a Baruch Spinoza, non possa essere inteso invece come una meditatio vitae. se non si possa rovesciare, insomma, in qualche modo questo assunto e fare della filosofia una meditazione della vita, una meditazione che assume la vita che vive, la vita in atto, la vita che ha luogo nel presente nel quale siamo situati in questo momento, nel quale noi stiamo parlando, come punto di partenza per una riflessione che poi può investire anche la fine, può investire anche la morte, deve investire anche la morte, ma che la guarda da questo angolo di vista privilegiato che è la vita vivente. Ecco, quest'idea di una filosofia come meditatio vitae, non come meditatio mortis, è secondo me un'idea che può essere tacciata di ottimismo, può essere tacciata di, come dire, di una forma di vitalismo, ma secondo me è assolutamente necessaria, soprattutto in momenti come quelli che stiamo vivendo.
Eh sì, i momenti che stiamo vivendo, lei ha citato Spinoza e ci viene in aiuto il suo pensiero, pensando proprio alla costruzione, mi passi questo termine Roccoronchi, che è la costruzione della persona libera, a cui faceva riferimento per l'appunto Spinoza, talmente libera che va incontro, non dico serenamente alla morte, ma in modo mosso da una condizione molto razionale, vivendo la vita ma nello stesso tempo vivendo la morte. Anche un po' questo il capovolgimento di prospettiva a cui lei si riferiva poco fa, Roccoronchi.
Certamente, se pensiamo proprio a Spinoza, dopo tutto a un uomo giovane, un uomo che muore giovane, poco più che quarantenne, dopo una vita difficile, dopo una vita fatta anche di persecuzioni, di isolamento. E se pensiamo che Spinoza dice, in un passo che mi ha sempre colpito della sua opera, dice che l'uomo saggio, l'uomo libero, la cosa a cui pensa di meno, a cui dedica meno tempo, che più insomma deve, dal quale il pensiero dal quale più si deve distrarre proprio perché è un uomo libero, diceva Spinoza, è il pensiero della morte. Si tratta di un'affermazione, come dire, controintuitiva, no? Perché sembrerebbe, come è stato ribadito da una lunghissima tradizione, che sia invece la morte, il pensiero intorno al quale ruota anche la riflessione sulla libertà, il pensiero, insomma, il pensiero al quale non ci si può sottrarre, il pensiero che dà peso e sensatezza alla vita. Ebbene, Spinoza rovescia questa impostazione, dice no, se l'uomo libero, l'uomo saggio, l'uomo che si lascia guidare dalla ragione, in qualche modo è un uomo distratto, è un uomo che si distrae dal pensiero della morte, quindi in cui la paura della morte non diventa il fattore determinante, decisivo delle sue azioni. Anzi, dove c'è paura della morte, secondo Spinoza e a mio parere secondo un'interpretazione, come dire, secondo quella che è un'interpretazione corretta anche del pensiero in generale, dove c'è paura della morte è la libertà ad essere minacciata. In fin dei conti, se la paura della morte è un fattore di vincolo, è un fattore che lega, è un fattore che in qualche modo ci allontana da quella che è la nostra essenza, la nostra dignità ultima, e in qualche modo ci allontana dalla nostra dimensione di esseri liberi e sovrani. Ecco, io credo che sia importante di questi tempi insistere su questa liberazione dal pensiero della morte come chiave di volta per un rinnovato pensiero che sia anche aperto al futuro, aperto quindi a una speranza, quella speranza che Spinoza enunciava quando diceva che in fin dei conti noi sentiamo nel nostro profondo e speriamo, dice proprio così, che lo sentiamo ed esperiamo nel nostro profondo nos esse eternos, che noi siamo eterni. Ecco, a me pare che tutte le volte che si parla di una consolazione della filosofia si debba fare riferimento a questa scommessa che la filosofia fa, cioè all'idea che attraverso la ragione si percepisca un fondo che è incrollabilmente certo e che resiste appunto a queste terribili sirene che sono le sirene della paura della morte.
E se abbiamo paura della morte, forse ci può venire in aiuto, anche se piccolo, un certo Pascal che diceva, se ricordo bene, che è più facile accettare la morte senza pensarci che pensare alla morte. Che non è solamente un semplice e raffinato gioco di parole, perché anche qui passa la grandezza dell'uomo, no? Nel poter pensare ed essere cosciente di quello che vive in quel momento senza essere travolto sempre e continuamente dal memento mori.
Certo, il pensiero della morte è sempre stato, se poniamo mente proprio alla struttura logica di questo pensiero, un pensiero intimamente contraddittorio, perché che cosa si pensa quando si pensa alla fine? Si pensa a qualche cosa che non sta dentro al pensiero, si ha come un crampo logico, no? Si pensa il nulla, ma quello che si pensa non è realmente il nulla, quello che si pensa e che produce un crampo logico è il passaggio dall'essere al nulla, è quell'istante atopico, senza luogo, senza localizzazione temporale che tutti dovranno passare, ma che nel momento in cui lo passeranno non saranno, non ci saranno, non saranno presenti. Dunque il pensiero della morte è un pensiero intrinsecamente paradossale, è un pensiero senza contenuto, è un pensiero vuoto in un certo senso, perché non ha un oggetto, perché il suo oggetto non c'è, ed è in qualche modo ci rimanda alle grandi questioni aporetiche che erano state sollevate all'inizio della filosofia, no? Intorno alla questione del nulla, come si può pensare il nulla, come si può pensare il passaggio dall'essere al nulla, come si può, come dire, dare una forma di luogo e di tempo a quella soglia insensibile che divide l'essere dal nulla. Il pensiero della morte è un pensiero vuoto. È un pensiero in qualche modo che è un non pensiero, e non è un caso che in fin dei conti non c'è sapere che tenga a proposito della morte. Sul piano del sapere siamo veramente tutti uguali nel momento in cui ci rapportiamo a questo pensiero vuoto. Non c'è un primato, no? Non c'è un sapere di più o un sapere di meno per quello che riguarda questa fine che inesorabilmente ci attende, ma che in un certo senso non ci avrà mai, perché quando ci sarà lei, come diceva Epicuro, non ci saremo noi. La contemporaneità di questo passaggio è esattamente quello che, come dire, che produce una sorta di, dicevo prima, di crampo logico, di angoscia anche, tutte le volte che ci rivolgiamo a questo al di là che non è un al di là, perché non c'è niente che vada al di là di quella soglia che sia tangibile, toccabile, sperimentabile. Il pensiero della morte è il pensiero della non esperienza, ma il concetto di non esperienza è un concetto intrinsecamente contraddittorio. Forse anche per questo che Spinoza, come prima di lui Epicuro, dicevano che dopo tutto non ha senso perdere tempo dietro a questo pensiero, perché questo è un pensiero vuoto, perché questo è un pensiero senza pensato. E quindi meglio, come dire, assumere ciò che è assolutamente certo, cioè la vita che stiamo vivendo in atto, come punto di partenza del pensiero e anche dell'azione quotidiana.
Rocco Ronchi, vorrei fare un salto indietro nel tempo, ma non per fuggire dalla contemporaneità, perché siamo dentro il nostro vivere quotidiano, dentro il nostro morire quotidiano. Io vorrei portarla indietro nel tempo ad Atene. Ad Atene, al famoso processo di un signore che si chiamava Socrate, che ha rifiutato di fuggire da Atene e quindi accetta la sentenza, pur reputandola ingiusta. E quindi gli tocca morire. E Fedone mi ha sempre, per certi aspetti, affascinato, e non solo, quando lui prova a descrivere quest'uomo che era vicino alla morte ed era amico, no? Eppure non era colto la pietà, perché gli appariva felice. E quindi aveva una sensazione veramente strana, cioè una mescolanza quasi di piacere e di dolore, no? Al riflettere che l'amico sarebbe morto. Ecco, cosa ci insegna quella morte di Socrate?
Ma forse la morte di Socrate è in qualche modo uno di quelli, come la morte in croce di Cristo per certi aspetti, cioè è una di quelle morti che non è solo esemplare, perché rimanda a una vita vissuta pienamente, a una vita giusta, ma è esemplare anche perché ci mette di fronte a quella che è la condizione nella quale, raggiungendo la quale soltanto è possibile in qualche modo una forma di beatitudine, no? Di beatitudine che non esclude appunto il passaggio, che non esclude la fine, ma di una beatitudine che si ha nella pienezza del presente, che è quella che viene rivendicata da Socrate stesso, no? Il quale non si lascia, come dire, turbare dalle paure della morte che animano invece coloro che gli sopravviveranno. tra i vari argomenti che vengono elaborati proprio nel Fedone a proposito della teoria dell'immortalità dell'anima, ce n'è uno che è semplicissimo ed è anche logicamente esemplare. Si dice: tra il vivo e il morto c'è una contraddizione, tra il vivo e il morto c'è una, non c'è semplicemente una relazione di contrarietà. Le relazioni di contrarietà presuppongono un genere comune. No, tra la vita e la morte c'è una differenza di natura, una contraddizione radicale. Dunque non c'è via di comunicazione tra la vita e la morte. E non essendoci via di comunicazione tra la vita e la morte, questo in qualche modo ci dice che la vita, finché vive, è pienamente vita e non è solcata da questo nulla che, quando la raggiungerà in sua assenza, perché non ci sarà più quella vita. Ecco, a me pare che la grande lezione socratica, oltre ad essere una lezione etica in tutti i sensi, non soltanto una lezione sul modo corretto di vivere e di stare nel mondo, nel rispetto della legge, nel rispetto della giustizia, ma anche una grande lezione di vita vissuta, cioè una grande lezione che ci dice, che ci insegna che la vita in qualche modo è intangibile rispetto ad ogni possibilità di raggiungerla da parte della morte.
Rocco Ronchi, ma allora quando è che l'uomo, in particolar modo l'uomo occidentale, no, nella sua presunzione, nella sua ibris, riconosce se stesso nella propria morte?
Ma guardi, qui è chiaro che la mortalità definisce innanzitutto una condizione, come dire, ontologica, quindi, diciamo, dell'essere umano, nella misura in cui, lo sappiamo, l'essere umano si differenzia dal non umano in fin dei conti, in ultima analisi, solo per il fatto che c'è una relazione a quell'impossibile, perché non sarà mai attuale, che è la morte. Cioè, tra tutti gli enti viventi, indubbiamente dobbiamo dire che la relazione con la fine è quella che caratterizza in qualche modo l'essere dell'uomo. È chiaro che anche le cose intorno a noi finiscono, anche le piante, anche gli animali finiscono, ma appunto cessano, non muoiono. Ecco, se per morte si intende, se per morire si intende un rapporto attivo con la propria fine, una relazione con la propria fine, beh, effettivamente non posso dire che il mio gatto muore. Il mio gatto tutto al più a un certo punto cesserà di essere, perché è sempre radicato in questo presente vivente dal quale finché vive non si sradicherà mai. Certo, nell'essere umano c'è, come dire, in più o in meno, io non so se sia un valore o un disvalore, ma sicuramente c'è, a differenza di quello che avviene con gli altri esseri viventi, a definire l'essere umano c'è questa relazione costitutiva con la propria finitezza. Cioè, la finitezza qui non è, come dire, semplicemente un dato che risulta da una descrizione dall'esterno dello stato di cose, ma è un vissuto. Ecco, la finitezza è un vissuto. Quindi è chiaro che dove c'è essere umano la relazione alla morte è costitutiva, tant'è vero che noi riconosciamo, no, la presenza di umanità simile alla nostra tutte le volte che troviamo delle tombe. Dove ci sono tombe, dove cioè la morte è vista come qualcosa, no? Come, dove quel resto che è il cadavere è tematizzato come tale, beh, lì diciamo c'è l'umanità, no? Perché ci sono delle tombe. Dove non ci sono tombe, beh, allora non siamo così certi che in quel passato ci sia stata umanità. Ma se c'è la tomba, beh, allora sì, diciamo lì c'è stato un uomo.
Lei ha parlato. Prego, dica.
No, niente, volevo, dicevo che questo vale secondo me su un piano ontologico, cioè dove c'è finitezza vissuta, indubbiamente lì c'è una esistenza umana, c'è un uomo. Poi si dovrebbe vedere come questa finitezza si è differentemente declinata nella storia dell'Occidente. E questo, riferito per esempio alla modernità, ci potrebbe far vedere come ad esempio nella modernità si è progressivamente esasperato questo senso della finitezza. Cioè, contrariamente a quanto si sente dire molto spesso in giro, no? Si dice, con la modernità viene meno l'idea della morte, si muore negli ospedali, si muore fuori casa, non c'è più la presenza del morto nella dimensione domestica e quindi c'è una sorta di rimozione della morte, no? Quante volte si fanno analisi della modernità basate su quest'idea, no? La modernità, cioè la rimozione della morte, no? I famosi sepolcri, i cimiteri che vengono posti fuori, no? La morte viene igienizzata. Beh, in realtà io credo che le cose non stiano così, anzi la modernità ha portato alle estreme conseguenze questo senso della finitezza, questo senso del limite, questo senso della mortalità, in modo molto più forte di quello di quanto poteva avvenire, che so, nel Medioevo o anche forse nell'antichità classica. La morte è diventata progressivamente un po' l'unica certezza a cui si è legata l'Occidente nel corso della sua storia, l'unica, come dire, un po' il faro a partire dal quale l'Occidente si è progressivamente legato. Ha molto a che fare con il nichilismo che caratterizza la storia dell'Occidente.
Lei ha citato diverse volte la parola finitezza, e la parola finitudine è altra cosa.
Ma guardi, io per quel po' che ci ho capito direi così, direi quando noi parliamo di finitezza in generale, noi parliamo dell'essere, noi ci riferiamo al fatto constatabile in modo molto semplice, al carattere finito di ogni realtà temporale, no? Tutto ciò di cui facciamo esperienza è finito, perché la nostra stessa esperienza è finita. Quando parliamo di finitudine, che poi è un po' un francesismo, qualcosa che abbiamo, come dire, una parola un po' importata che utilizziamo soprattutto in ambito filosofico per dire che cosa? Per dire non soltanto la finitezza, che è una caratteristica che accomuna me a qualsiasi altro essere vivente e naturale, ma per indicare appunto quello di cui parlavo prima. Si parla di finitudine quando la finitezza è vissuta, cioè quando la finitezza non è soltanto un dato oggettivo, materiale, ma diventa un'esperienza vissuta. Un'esperienza vissuta nel senso che sta a indicare ciò che, ad esempio, Martin Heidegger, un grande filosofo del Novecento, chiamava l'essere per la morte. Ecco, l'essere per la morte è la finitudine, cioè la finitezza non solo data, non solo saputa, ma vissuta alla prima persona. Dove c'è finitudine c'è una finitezza che si vive alla prima persona, non c'è semplicemente un si muore generico, ma c'è un impossibile, ansioso e angoscioso, io muoio o io morirò. Quando si passa dalla terza persona alla prima persona, ecco che si abbandona il terreno, diciamo, generico della finitezza per entrare in quello molto più drammatico, molto più angosciante della finitudine.
Eh sì, la finitudine, che è comunque una parola di relazione, se vogliamo anche di profonda riflessione. Non possiamo chiudere questa conversazione, Rocco Ronchi, parlando della fine della vita, di quanto la filosofia possa aiutare sia a vivere ma anche a morire. Ma facciamo un passo avanti. Il rapporto tra filosofia ed eutanasia.
Ma guardi, questo mi fa venire in mente un paio di giorni fa il grande filosofo
regista.
Jean-Luc Godard, che è stato uno degli ultimi grandi giganti del pensiero, ecco, proprio anche se di un pensiero per immagini, è morto a 91 anni senza avere patologie particolari, ma per, come dire, una sorta di esaurimento vitale, no? Cioè ha chiesto il suicidio assistito per porre fine in maniera dignitosa alla sua esistenza. Perché faccio riferimento a questo episodio? Perché io ritengo che sia importantissimo per la dignità stessa dell'uomo e della donna, naturalmente uso qui il termine uomo in senso generico, naturalmente, sia per la dignità dell'essere umano quello di poter porre liberamente fine alla propria esistenza e che farlo in piena lucidità, in piena consapevolezza. E questo secondo me è consolante. Perché dico è consolante? Perché quando quello che si chiama genericamente suicidio avviene in queste condizioni, È un atto vitale quello che viene prodotto. Cioè un suicidio che si è certamente, è un suicidio, certamente è la morte che arriva, ma è una morte scelta, è una morte liberamente voluta ed è una morte che quindi fa parte della vita. Cioè è un gesto sovrano di qualcuno che in qualche modo anche della morte fa un atto di vita, nella misura in cui non accetta una vita indecorosa, non accetta una vita indegna e decide di fare qualcosa di ciò di cui apparentemente non si può fare nulla, perché la morte non è governabile. Beh, quando in queste condizioni si ricorre al suicidio assistito, all'eutanasia, eccetera, beh, mi sembrano tutti gesti veramente di grande vitalità. Mi perdoni questa apparente contraddizione, ma è così, di grande vitalità, c'è un ultimo gesto di vitalità, perché si fa qualcosa di quell'altro impossibile che è la morte, si fa opera della morte. E quindi io ho la sensazione che prima si parlava di come la filosofia ci può consolare. Beh, direi, ecco, la filosofia ci può consolare insegnandoci questo, che un suicidio assistito può essere un atto di profonda vitalità, di profonda creatività.
Ed è esattamente un esserci per la morte, come lei ha ricordato poco fa, citando il pensiero di Heidegger. Prima di salutarci ricordo ai nostri ascoltatori che l'incontro con Rocco Ronchi al Festival CUM di Ancona si terrà il 15 ottobre. Il tema è Per farla finita con il finire, ma prima di salutarci, Rocco Ronchi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guardi, in questi giorni sono due i libri che sto leggendo. Una è un bellissimo libro pubblicato da Mimesis del mio amico Giuseppe Longo, uno dei maggiori biologi, filosofi della biologia, nonché informatico e matematico, che si chiama Matematica e Senso, che è un bellissimo libro sull'intelligenza artificiale. Per non divenire macchine, che io consiglio a tutti coloro che vogliono così avere una riflessione critica sui grandi miti della contemporaneità. Uno dei grandi miti della contemporaneità è l'intelligenza artificiale e la macchinizzazione della vita. E l'altro libro che sto leggendo, perché non l'avevo letto a suo tempo e ho cominciato a leggerlo qualche settimana fa, è un libro famosissimo, è il libro su Mussolini, figlio del secolo di Scurati. Non l'avevo ancora letto e lo sto leggendo, e così in questa vigilia preelettorale è una buona lettura.
Grazie davvero, Rocco Ronchi, per il tempo che ci ha dedicato e buona serata.
Grazie a voi per l'invito, arrivederci.